Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti a Controcorrente. Si fa un gran parlare, soprattutto negli ultimi tempi, di intelligenza artificiale, e allora ci soffermiamo anche noi sull'intelligenza artificiale. Vi chiedo se vi suscita apprensione, curiosità, confusione oppure entusiasmo. Ieri, girando in internet, leggevo alcuni post, allora ve li riassumo. L'intelligenza artificiale non è imparziale, il suo giudizio su un testo cambia a dipendenza della fonte. A Camorino, alla sezione della circolazione, l'intelligenza artificiale si occupa del 30% delle telefonate, mentre in Svizzera, agli ospedali universitari di Ginevra, l'intelligenza artificiale risponde ai pazienti 24 ore su 24. Poi ancora, il polacco batte l'inglese e il cinese, è la lingua che l'intelligenza artificiale comprende meglio. I ricercatori testano lo stesso prompt in 26 lingue, il polacco il migliore con ChatGPT, Gemini e altre intelligenze artificiali. L'italiano, secondo questo studio, questa ricerca, è al terzo posto, l'inglese è soltanto sesto. Poi dire grazie all'intelligenza artificiale, quando si chiede qualcosa, non porta a risposte migliori, ma aumenta soltanto il fattore dei consumi. Aumentano i consumi. Allora, l'intelligenza artificiale, fra dubbi, certezze, rischi, riflessioni etiche e spirito critico, quanto perché la utilizzate e quando la utilizzate, spesso, talvolta oppure mai? Ritenete che sia sopravvalutato il suo impatto? L'intelligenza artificiale vi suscita, come detto, apprensione, curiosità, confusione oppure entusiasmo? Ne parliamo oggi prendendo spunto, tra l'altro, da un recente studio dell'Università di Zurigo. Secondo questa ricerca, questo sondaggio, e qui vale la pena dire qualcosa su questo sondaggio, ebbene, l'intelligenza artificiale, in particolare ChatGPT, sono utilizzati dal 73% della popolazione, quindi un numero importante, significativo. L'intelligenza artificiale è usata soprattutto per l'istruzione e il lavoro. Secondo questa ricerca, il 53% degli utilizzatori dell'intelligenza artificiale la utilizzano per l'istruzione e per il lavoro, per la professione, e anche per la consulenza su decisioni quotidiane. Qui il numero è minore, si tratta del 23%, la percentuale è minore, 23%. 6 persone su 10 temono un aumento della sorveglianza e una su 3 si preoccupa che l'intelligenza artificiale, altro tema di grande attualità, possa sfuggire al controllo e o causare disoccupazione di massa. D'altro canto, il 58% degli utilizzatori dell'intelligenza artificiale desidera ridurre il tempo trascorso in rete, online. Ebbene, sono tutti dati sui quali vale la pena riflettere con voi, che ci potete chiamare allo 0848030808 oppure scrivere i vostri messaggi via WhatsApp allo 076 321 1113, e dirci, spiegarci se l'intelligenza artificiale la utilizzate, quando, come, perché, quanto, spesso, talvolta oppure mai, e se vi suscita, come dicevo prima, paura, apprensione, curiosità, confusione oppure entusiasmo. Con noi ci sono due ospiti. Nicola Colotti, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Antonio, buongiorno a chi ci ascolta.
Collega giornalista della RSI, e anche Luca Comazzi, che è consulente informatico e divulgatore tecnologico. Allora, noi che non siamo del mestiere parliamo di intelligenza artificiale, Luca Comazzi, ma ho sentito che a voi informatici questo termine non piace. Perché?
A molti informatici il termine non piace perché è un termine fortemente impreciso. Chi ha i capelli bianchi si ricorda che negli anni 60 tutti i computer venivano chiamati comunemente cervelli elettronici. Abbiamo cominciato a parlare di intelligenza artificiale negli anni 80, dando questo nome ai cosiddetti sistemi esperti, dei programmi ai quali veniva dato in pasto una gran quantità di informazioni su un ristretto ramo dello scibile umano, per esempio la medicina. Tu un attimo fa facevi l'esempio della telemedicina usata con l'intelligenza artificiale moderna, ma abbiamo già cominciato a fare queste cose negli anni 80. Poi abbiamo parlato di intelligenza artificiale per i programmi che giocano a scacchi, i programmi che giocano a Go negli anni 90. Poco più tardi la sintesi vocale, la comprensione del parlato, fine anni 90. Poi i sistemi di navigazione autonoma come la rover marziana Spirit e Opportunity che navigano da sole, un po' come le auto più moderne. E infine gli assistenti virtuali a partire da Siri nel 2011. Quindi è un termine profondamente abusato. Al massimo, per parlare della moderna generazione, si potrebbe parlare di intelligenza artificiale generativa.
Questo è il termine esatto. A proposito di lessico, giustamente qualcuno fa notare, sia sui messaggi WhatsApp, sia anche sul mio sito, sulla mia bacheca in Facebook, dove commentate i temi di Controcorrente, non facciamo l'errore, lo sbaglio, di ridurre l'intelligenza artificiale a ChatGPT, per favore. Comunque basta ascoltare Luciano Floridi, poi Nicola ci dirà cosa ha detto Luciano Floridi, per tranquillizzarci. E lui qualche cosa ne sa. Allora, ChatGPT è intelligenza artificiale, sì o no?
ChatGPT è uno dei tanti programmi che fanno intelligenza artificiale generativa. Per quanto riguarda il testo, ci sono delle alternative. Ci sono Perplexity, Grok, realizzato da Elon Musk e dalla sua X, DeepSeek, quello dei cinesi, ne abbiamo parlato moltissimo anche qui in radio all'inizio dell'anno quando se ne ha fatto capolino, Mistral, Falcon, Gemini di Google, oggi Google lo spinge dappertutto, lo mette in tutti i suoi smartphone, lo mette nel motore di ricerca quando proviamo a fare una ricerca tradizionale, Gemini prova a risponderci con l'intelligenza artificiale. E poi ci sono programmi di intelligenza artificiale generativa che non generano testo ma generano altre cose, per esempio il codice sorgente per i programmi, per gli sviluppatori, musica, anche cantata, piuttosto che video. Ce n'è di ogni tipo.
Ecco, di ogni tipo. Allora va detto, va spiegato per i profani che tu all'intelligenza artificiale generativa puoi chiedere sia tramite voce, a livello vocale, sia scritto.
Ce ne sono anche qui di diversi tipi. Per fare un esempio,
posso chiedere tramite un messaggio scritto, come chiedo al motore di ricerca Google, chiedo anche all'intelligenza artificiale, oppure con un messaggio vocale.
Spesso, ma non sempre. Per darti un controesempio, ci sono dei programmi di intelligenza artificiale che generano video. Il più famoso si chiama Sora ed è degli stessi autori di ChatGPT. In questo caso io descrivo a parole che cosa voglio vedere nel video e Sora realizza il video, compresa la traccia audio. Però non è l'unico modo di procedere.
Ma tu descrivi a parole scritte, sì, oppure a parole vocali?
No,
scritte?
È indifferente da questo
se
punto
fai
di vista,
un messaggio,
sì,
vocale.
L'importante
o...
è che sia testuale, alla fine è testuale. Ma ci sono dei programmi alternativi che permettono di creare dei video partendo da dei bozzetti. Per esempio, un sistema del genere è il Piclumen piuttosto che il Flex Clip. In questi casi, chi ha una, diciamo così, una mente più visuale che testuale può realizzare dei bozzetti, scribacchiare su fogli di carta, disegnare grossolanamente come dovrebbero essere i fotogrammi e l'intelligenza artificiale produce il video.
Allora, Luca Comazzi, sempre a livello di spiegazioni tecniche, perché stiamo entrando nel tecnico e mi rendo conto che l'impatto anche per il nostro pubblico non è forse così evidente, così facile da capire, da assimilare. Qualcuno fa notare quando un algoritmo può essere intelligente. Allora, intelligenza artificiale, sappiamo che ci sono gli algoritmi e...
Domanda delle 100 pistole, ecco, e non basterebbe.
L'algoritmo è un'intelligenza artificiale sempre intelligente?
Allora, andiamo a spaccare il bit in 4 nei limiti del tempo che abbiamo a disposizione, che non è ovviamente tantissimo. Non bisognerebbe parlare di intelligenza artificiale per capire meglio, bisognerebbe parlare in modo un po' diverso. Il termine più tecnico che si sente usare è LLM, Large Language Module, cioè un programma in pasto al quale vengono dati miliardi di esempi di produzioni umane, per esempio testi, libri, pagine web, e questo programma impara, grazie agli esempi, a produrre degli altri testi. Oppure gli diamo in pasto video, film, telefilm, trasmissioni televisive, e questo impara a fare dei video. Gli diamo in pasto tutte le canzoni che sono in vendita, questo impara a fare della musica. Ecco che si capisce meglio che cosa sono veramente questi oggetti. Sono dei GPT, Generative Pre-trained Transformer, trasformatori generativi preaddestrati, dei programmi che usano dei modelli statistici per immaginare quale nota va meglio dopo questa nota, quale parola va meglio dopo quella parola.
Sì, anche se magari molta gente, penso la maggior parte, utilizza l'intelligenza artificiale per chiedere come si fa una torta o come si va da un posto all'altro, ecco qual è la strada più breve. Diciamo, usa per le cose quotidiane l'intelligenza artificiale. Nicola Colotti, aiutaci tu a orientarci.
Allora, qui
dacci qualche spunto.
Ne potrei dare tanti, ovviamente. Tu hai detto prima, ci sono gli informatici che sono scettici sul concetto di intelligenza artificiale, figuriamoci i filosofi, visto che facevamo riferimento a Luciano Floridi, che è un filosofo, che è professore di scienze cognitive all'Università di Yale, è italiano ma naturalizzato britannico. E qui siamo anche un po' nel campo della linguistica, dell'applicazione delle parole. È vero, l'espressione intelligenza artificiale ormai è diventata onnicomprensiva. Peraltro, dice lo stesso Floridi, contiene un ossimoro, perché un'intelligenza non può essere artificiale, perché noi per intelligenza intendiamo qualcosa che ha a che fare con qualcosa di biologico, quindi se è artificiale non è intelligenza. Aggiungerei che anche della parola algoritmo finiamo per abusare, perché l'algoritmo, che peraltro non l'abbiamo mica inventato noi, esiste dai tempi più remoti.
Al-Khwarizmi, ecco, era un matematico arabo.
Ecco, quindi non dobbiamo come dire, guardarci troppo così brevemente dietro le spalle. Sono semplicemente delle istruzioni che si danno, sono dei codici che fanno funzionare le macchine, che fanno funzionare i sistemi informatici, che ovviamente, avendo avuto uno sviluppo straordinario in questi ultimi 20 anni, ma forse potremmo dire anche meno, ecco che oggi sono capaci di fare qualcosa che sembra molto umano, ma che in realtà di umano ha veramente poco. Ricordava in uno dei numerosi video che ho guardato recentemente, proprio stanotte anche, di Luciano Floridi, che dovremmo tenere presente che se noi paragonassimo a 100 la quantità di informazioni che ha prodotto il genere umano negli ultimi 200.000 anni, ecco, se noi paragonassimo questo periodo a 100, quello che noi abbiamo prodotto in questi ultimi 10-15 anni è il 98% dell'informazione che esiste oggi diciamo nella blogosfera, nella composizione.
Ci siamo dati da fare, quindi.
Ci siamo dati da fare. Quello che è interessante è che appunto negli ultimi 10 anni noi abbiamo prodotto il 98% di questo 100% totale che ci precede.
Pazzesco.
Più di 200.000 anni, per dire. Ora, che adesso noi crediamo di essere al centro del mondo perché abbiamo inventato di tutto lo scibile, perché abbiamo inventato questa cosa che si chiama intelligenza artificiale, dice lo stesso Luciano Floridi, altro non è che una pretesa assolutamente balorda. Lui dice: ci sono state 3 grandi rivoluzioni. Immaginiamo la rivoluzione copernicana e abbiamo scoperto che non siamo più al centro del cosmo. C'è stata la rivoluzione darwiniana e abbiamo scoperto che non siamo, diciamo, i prescelti dalla natura, ma siamo il frutto di un'evoluzione, quindi non siamo neanche più al centro dell'evoluzione naturale. E la terza rivoluzione è stata quella freudiana, no? Non siamo più neanche al centro del nostro cervello, perché la nostra mente ha qualcosa che ci sfugge. Ecco, ora pretendere che con l'intelligenza artificiale e con la vita digitale siamo al centro del mondo, dice Floridi, in realtà è una pretesa balorda.
Controcorrente parte 2, la seconda parte di Controcorrente. Stiamo parlando di intelligenza artificiale, fra dubbi, certezze, rischi, riflessioni etiche, considerazioni etiche e spirito critico. Quanto, quando e perché la utilizzate? Spesso, talvolta, oppure mai? Ritenete che sia sopravvalutato il suo impatto? L'intelligenza artificiale vi suscita apprensione, paura, curiosità, confusione oppure entusiasmo? Ne parliamo oggi prendendo spunto da un recente studio dell'Università di Zurigo, secondo cui l'intelligenza artificiale, in particolare ChatGPT, sono utilizzati dal 73% della popolazione. Allora, come sempre, se lo desiderate, potete interagire con noi partecipando alla trasmissione e chiamandoci allo 0848 030808, oppure potete mandarci i vostri messaggi via WhatsApp allo 076 321 1113. Ci sono sempre in studio con me Luca Comazzi, consulente informatico e divulgatore tecnologico, e Nicola Colotti, collega giornalista. Luca Comazzi, allora, leggendo un po' i messaggi che arrivano dal pubblico via WhatsApp, diciamo una metà è scettica, una metà è dubbiosa, l'altra metà è entusiasta, c'è chi dice uso regolarmente l'intelligenza artificiale. E qualcuno scrive anche: personalmente penso che l'intelligenza artificiale possa in certi casi diventare un amico o un'amica per le persone anziane che sono sole. Possibile?
Possibile, sì. Tant'è che la penultima versione di ChatGPT, ChatGPT-4, era particolarmente amichevole e qualcuno diceva sicofante, cioè dava sempre ragione a qualunque cosa gli venisse detto, anzi scritto in questo caso. La versione 5, la versione corrente, meno. E un sacco di persone hanno protestato con il produttore dicendo che rivolevano usare la vecchia versione, anche se più incompleta, anche se meno precisa, proprio perché si erano abituati positivamente al rapporto personale con un programma che persona non è.
Secondo Nicola Colotti, le persone usano l'intelligenza artificiale in modo consapevole?
Allora, fammi dire, ricollegandomi
in modo coscienzioso, con spirito critico,
alla domanda che hai fatto adesso a Luca, è rimasto abbastanza noto il caso di un anziano negli Stati Uniti che si era talmente invaghito del suo programma di intelligenza artificiale che poi a un certo punto ha fatto i bagagli, è uscito di casa con l'intento di andare ad incontrare questa entità con la quale aveva intessuto, diciamo, un rapporto sempre più stretto, e a un certo punto è scomparso di casa, gli sono corsi dietro per cercare di riafferrarlo, e poi questo signor anziano, che aveva anche dei disturbi ovviamente dovuti all'età, purtroppo ha fatto una brutta fine. Ne è scoppiato un caso negli Stati Uniti, perché ovviamente c'è stata poi tutta un'azione contro questo programma di intelligenza artificiale, che fosse proprio ChatGPT. Insomma, si è aperto tutta una questione legata alla funzionalità di questi strumenti dell'azienda americana OpenAI, e quindi apriti cielo, perché non riguarda soltanto gli anziani, riguarda anche i giovani, giovanissimi, che possono avere queste forme di interazione che poi diventano addirittura morbose. Per venire esattamente a quello che dicevi tu, l'uso o l'abuso di sistemi di intelligenza artificiale, interessante questa statistica che è stata resa nota recentemente.
Il 73% della popolazione lo usa.
Sì, ma è come se...
ChatGPT, però scusatemi, io uso ancora i motori di ricerca.
Tra un po' non li userei più.
I buoni e vecchi motori, certo, di ricerca. Metto le parole che mi occorrono per fare una ricerca, certo, e vado su Google, però, e noterai, ottengo quello che probabilmente otterrei anche dall'intelligenza, sì, artificiale, però, che utilizzo pochissimo, quasi mai.
Però sei nel 27%.
Sono il 27%, sì, assolutamente,
noterai,
sì.
Noterai tu, come noteranno anche i nostri ascoltatori, che oggi quando vai su Google fai una ricerca, la prima cosa che ti esce è il riassunto che ti, sì, fa il modello di intelligenza artificiale di Google per dirti, e poi ti mette magari anche le fonti, quindi magari avere ogni tanto l'accortezza anche di linkare su quelle. Verrebbe da dire, con una butadda, tra un po' utilizzerai forse solo questi sistemi di intelligenza artificiale, perché a furia di utilizzarli, ecco che le fonti primarie, e questo è un allarme che è già stato lanciato nei mesi scorsi, rischiano di scomparire, perché la gente, e qui veniamo al core del sondaggio che è stato fatto, l'utilizzo diciamo ormai compulsivo che facciamo di questi programmi cosiddetti di intelligenza artificiale rischia di provocare una sorta di boomerang che alla fine si autoalimenta, ma che va però a poi alla fine a nocumento e detrimento dei siti internet che fanno invece comunicazione e informazione in modo corretto e approfondito, perché noi ci limitiamo, diciamo, a utilizzare una sorta di superficie, e questa superficie alla fine si impone talmente, certo, che va a scapito di tutto il resto. E allora qual è fondamentalmente la spiegazione di questo largo utilizzo che ne facciamo? La comodità, la rapidità, il fatto che deleghi a qualcun altro, si fa per dire, eventualmente la composizione di testi, musica, immagini, eccetera, ti diverti, perché fondamentalmente lo si usa anche come giocattolo, però non ci rendiamo conto che noi stiamo scivolando progressivamente verso una sorta di adattamento nostro a questa forma di cosiddetta intelligenza artificiale, invece che il contrario, come dovrebbe essere. E questo è un aspetto che mette in luce, ma dopo, se vuoi, ci torno. sono sì, proprio il pensatore, che in questo senso è molto critico ma anche molto attento, Luciano Froilli, che citavamo prima.
Beh, e poi leggo oggi sul nostro sito peraltro una cosa che è abbastanza evidente, scontata, che l'intelligenza artificiale non è imparziale. Il suo giudizio su un testo cambia a dipendenza dalla fonte. Lo si
Ma è
sapeva.
Un altro ossimoro, Luca, vero? Parlare di
lo si sapeva, insomma,
l'intelligenza artificiale è un ossimoro.
È parziale l'intelligenza artificiale.
È addestrata partendo da fonti. Se le fonti vengono scelte, in qualche modo verranno sempre scelte, più o meno consapevolmente, ecco che...
Ecco, però il rischio, leggevo sempre ieri su un sito, o su un giornale, mi sembra, perché amo ancora i giornali cartacei, che l'intelligenza artificiale, attenzione, crei delle bolle.
Le crea,
questo è un pericolo.
È insito,
perché
diciamo...
io vado a cercare ciò che voglio leggere, ciò che voglio già sapere, per convincermi di un'idea che.
Sì, però tu
Antonio, un'idea stai complottista.
Già, stai ponendo una questione che è etica, quando in realtà di etico nella trasformazione che sta avvenendo l'intelligenza artificiale c'è ben poco. L'etica è la questione che riguarda l'uso e i limiti che noi dovremmo avere rispetto a questi sistemi di cosiddetti intelligenza artificiale, ma il loro funzionamento, e lo ricordava prima benissimo Luca Accomazzi, non è legato né a questioni etiche né a questioni di onestà e sincerità. È come dicevi tu, che sono categorie etiche, è legato semplicemente alla loro capacità di raccogliere dati, di processarli e di risputarli fuori a dipendenza del
risputarli
nostro bisogno.
Risputarli fuori, sì, bello.
Li risputa
questo
fuori,
verbo,
perché,
bello.
Però elegantemente, sì. Perché usa un linguaggio cosiddetto naturale, ma se usasse dei segni, degli algoritmi a noi del tutto incomprensibili, direbbe le stesse identiche cose, solo che noi non le capiremmo perché dovremmo avere un altro computer capace di interpretarle, come poi di fatto avviene, perché questo è l'intelligenza artificiale, dati che vengono processati in base a quello che noi facciamo in rete, a quello che diciamo e costruiamo. Da lì tutta la questione delle allucinazioni, dei bias, eccetera, che ovviamente gli sviluppatori di intelligenza artificiale stanno cercando di correggere, ma con grosse difficoltà.
Anche perché poi, laddove c'è un intervento statale, l'intelligenza artificiale, Nicola, ne avevamo parlato proprio qui in questa sede, in questo studio con Apertus, giusto, l'intelligenza artificiale svizzera, ebbene, laddove c'è un intervento pubblico, è più affidabile l'intelligenza artificiale, il sistema?
Beh, adesso non si tratta di dirigismo, non si tratta di dirigismo statale, ci mancherebbe altro, si tratta semplicemente di creare, come è stato fatto in Svizzera, questa piattaforma Apertus, che vede coinvolti i Politecnici di Losanna, di Zurigo, il Centro Svizzero di Calcolo Scientifico di Lugano e molti accademici e ingegneri che cercano di collaborare affinché si crei un ambiente digitale e legato appunto allo sviluppo dell'intelligenza artificiale che sia funzionale, aperto e soprattutto soggetto a continui controlli, proprio per evitare che, chiudendosi troppo, anche per ragioni legate agli interessi economici che hanno le grandi aziende legate all'intelligenza artificiale, poi sviluppi queste forme di nevrosi o di deviazione che possono diventare addirittura incomprensibili. Poi, che questo abbia successo, perché siamo in un piccolo paese dentro una realtà grande, che è una realtà immensa, quella legata appunto alle big tech americane, beh, questo ce lo dirà solo il futuro.
0848 030808 per i vostri interventi in voce, ovviamente sono sempre graditi a controcorrente, oppure i messaggi ne stanno arrivando tantissimi allo 076 321 11 13, vista l'importanza o comunque la, diciamo così, particolare popolarità di questo tema, è un tema che fa discutere, che fa dibattere, andremo avanti anche alle 13 nella consulenza sempre con Luca Accomazzi, poi avremo un altro ospite, ma l'intelligenza artificiale ovviamente continua a far discutere e continua anche a dividere l'opinione pubblica. Allora, prima di Rossano vorrei leggere un messaggio che ci arriva da un insegnante di un liceo, penso ticinese, della Svizzera italiana o anche oltre Gottardo, che ci dice: sono un insegnante in un liceo e sono molto preoccupata perché oggi i ragazzi ricorrono sempre più all'intelligenza artificiale e pensano sempre meno con la loro testa, incontrando anche maggiori difficoltà nella scrittura. E beh, questo è un tema, è assolutamente pertinente. Rossano, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno. Oh, sono d'accordo con quello che ha detto la signora adesso e anche con quello che ha detto Colotti finora, no? Io vorrei parlare, ho visto un bellissimo documentario su Arte, no? Della parte negativa dell'intelligenza artificiale, nel senso che secondo molti studiosi informatici sta distruggendo internet, di come la conoscevamo, non so, 10 anni fa. Adesso, cioè, a me capita spesso, un sacco di video, di informazioni, io uso solo YouTube come social, no? Cioè, la metà dei video sono falsi, fatti da intelligenze artificiali, con titoli giganteschi, uno clicca, perché qua si tratta di monetizzare, lo scopo finale di questi che li hanno creati, a parte questo svizzero, è di monetizzare, perché le informazioni, io ho visto, prende informazioni da Wikipedia, che Wikipedia come, cioè, è fatto da gente come me, cioè, per cui non può essere una cosa precisa. E ho visto diverse cavolate che scrive, cioè a livello su dati tecnici, su 3 intelligenze artificiali mi davano i dati tecnici di un, non so, di un'auto, tutti diversi, cioè la stessa auto. E invece mi sono trovato meglio a parlare di morale, coscienza e filosofia, stranamente. Comunque ecco, la parte negativa, perché se oggi clicca su certi, soprattutto se uso uno dei social, rischia che la metà delle informazioni sono create da delle AI false, perché gli algoritmi li fanno le persone, e se uno fa l'algoritmo come vuole lui, dico, non so, caccia solo informazioni della destra estrema, troverà informazioni del genere. Perché il documentario durava 1 ora e mezza e ho visto
diversi, grazie Rossano. Molto gentile, buona giornata. Mirko, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno caro Antonio, non sono mai stato pessimista, ma riflettendo un po' sul tema e come vanno le cose, vedo praticamente che i giovani non sanno più scrivere grazie al telefonino, grazie tra virgolette. E anche questa intelligenza artificiale che servirà all'uomo rende l'uomo sempre più dipendente, dunque incapace un domani di fare quello che lo caratterizza, cioè di pensare, di creare. Per cui sono un po' preoccupato per questa evoluzione, non so se condividi questa mia preoccupazione.
Grazie, grazie mille Mirko, ne stiamo parlando, ne parliamo con i nostri ospiti, stavo leggendo anche i messaggi che arrivano e molti sono preoccupati anche per, soprattutto per i ragazzi, per i giovani, personalmente sono molto preoccupata, ci scrive Nadia, per i nostri ragazzi, perché temo che la loro vita venga impoverita da tutta questa digitalizzazione, ho paura che molti aspetti importanti per una crescita sana, salutare, plasmata dalla società vengano persi. Allora, i giovani e l'intelligenza artificiale, sentiamo Nicola e poi Luca Comazzi. Nicola.
Beh, la preoccupazione che è legittima, ci mancherebbe altro, però ricordo che è una preoccupazione che abbiamo avuto a ogni cosiddetta rivoluzione della comunicazione, perché immaginate quando c'è stato l'avvento della televisione, cosa non si è detto del rischio di perdita di conoscenze e competenze da parte dei giovani. Poi è chiaro, è arrivato internet e internet è stato di nuovo anche crocefisso quando internet era quella cosa che abbiamo conosciuto noi negli anni 90.
Nicola, posso interromperti un attimo?
Ma ci mancherebbe.
Perché ho un aneddoto. Sapete perché non abbiamo opere di Socrate? Abbiamo opere del suo maggiore discepolo che è Platone, ma non abbiamo niente di scritto di Socrate. Dipende dal fatto che Socrate era contrario a questa innovazione tecnologica, la tavoletta a cera. Diceva che in questo modo, grazie alla tavoletta a cera, i giovani avrebbero smesso di mandare a memoria le informazioni. E quindi lui non voleva che venisse trascritto nulla di quello che aveva detto e non scriveva. Platone comincia ad adottare la tavoletta a cera, questa rivoluzione tecnologica, e noi abbiamo delle opere di Platone.
Ecco, quindi immaginare che i giovani non siano sufficientemente resilienti e magari capaci anche di... Perché poi non dobbiamo dimenticare che sembra che stiamo attraversando, come dire, anche un'epoca un po' di trasformazione e di adattamento. Forse è qui che sta il nocciolo della questione. Cioè io comprendo la preoccupazione di un docente che dice oggi appunto cliccare su ChatGPT e far fare a ChatGPT il compito che devo fare io e che dovrei fare io magari utilizzando le mie conoscenze e quello che ho imparato a scuola, è chiaro che diventa una sorta di fuga e anzi una scorciatoia fin troppo comoda e quindi anche fin troppo fallace, perché poi molti docenti beccano facilmente il fatto che il compito sia stato fatto redigere a ChatGPT, perché come diceva l'ascoltatore che è il primo che è intervenuto, diceva oggi ci rendiamo conto di quanto spesso i contenuti sono artefatti, fasulli oppure trasformati a nostra convenienza, però che i giovani poi possano elaborare anche degli strumenti per così dire adattativi, anche questo ce lo dirà probabilmente un futuro neanche tanto lontano. Qui la questione è e rimane centrale, e cioè che nel momento in cui questa, che noi definiamo una rivoluzione, forse in maniera a volte un po' esagerata, ci stia trasformando in modo che a noi quasi sfugge, è un po' la tesi appunto di Luciano Floridi, che dice: attenzione, perché noi stiamo vivendo un'epoca in cui non siamo noi che dettiamo le regole e che facciamo qualcosa per migliorare il sistema, è che il sistema ci sta imponendo di adattarci noi a questa trasformazione. E questo è un problema. Noi viviamo un'epoca digitale in cui tutto l'ecosistema dentro il quale noi ci stiamo muovendo è digitale, e l'intelligenza artificiale funziona, ecco perché noi la utilizziamo così facilmente, perché noi viviamo un ecosistema digitale al quale noi ci stiamo adattando. Immaginate se voi non aveste il vostro telefonino in grado di collegarsi ai satelliti, alle reti informatiche per fornire informazioni in tempo reale, dove siete, cosa state facendo, e quindi tutto il rischio di violare la privacy, eccetera. Ma perché questo succede? Perché noi viviamo nell'ecosistema digitale che fondamentalmente è dettato.
Però sta a noi anche, fermiamo il treno, scendiamo.
Sì, ma se scendi rimani tagliato fuori,
ma
però,
dai,
e dopo
dipende.
C'è quel problema lì. Il problema
posso
non è
ancora
tanto
scendere e
non è tanto la nostra autonomia individuale, è la nostra capacità di collaborare, sì, come società, di evitare che questo succeda, perché fondamentalmente dietro ci sono anche grossissimi interessi economico-finanziari.
Allora, mentre parlavate, Luca e Nicola, io ho chiesto all'intelligenza artificiale se davvero Socrate non ha mai scritto nessuna opera o fatto nessuna opera, e l'intelligenza artificiale mi ha confermato: Socrate è stato un filosofo greco antico, ma non ha lasciato scritti propri.
Per fortuna che lo sa.
Lo sa l'intelligenza artificiale, quindi è intelligente. Le sue idee e i suoi insegnamenti sono stati tramandati attraverso le opere dei suoi allievi, come Platone, ma ti sei dimenticato di un altro filosofo, che è Senofonte. Le principali fonti di informazione su Socrate sono i dialoghi di Platone, le opere di Senofonte, le opere di Aristofane. Queste opere, no, spiega, ma spiega in modo, direi, credo, pertinente e intelligente. Alessandro Edoris. Alessandro, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi. Scusate, io sono un po' perplesso, perché sembra quasi che con l'artificial intelligence si passa da un mondo perfetto a un mondo imperfetto. Cerco di spiegarmi meglio. Proprio prima lei citava, diceva: ah, il mio vero caro Google, come se chiedendo un'informazione su Google lei avesse una risposta giusta, trasparente e vera. Invece, lo sappiamo tutti molto bene, Google funzionava e funziona l'artificial intelligence adesso su un algoritmo che guarda il suo, quello che lo si chiama in gergo, bias di conferma. Fondamentalmente andava a cercare le risposte che erano adatte al suo tipo di ricerca di informazioni. Artificial intelligence più o meno sta facendo la stessa identica cosa, quindi parte da dei dati che sono strutturati da, vogliamo dire, parola grossa, dal potere, dai cicli di informazione,
Colotti,
dai giornali.
Smentisce, Colotti sta facendo segno con la testa.
Sì, no, ma vorrei finire il mio discorso, così forse posso spiegarmi meglio. Quindi, oggi come oggi, l'artificial intelligence raccoglie dati informativi che vengono presi, adesso dico scherzando, dalla RSI come dalla BBC e così via. Prende questi dati e in base alla sua richiesta di informazione le risponde in funzione di questi dati che ha assunto. Prendiamo proprio l'esempio che è appena successo. La BBC è appena avuto un problema, che tutti noi ben sappiamo, del direttore che si è autolicenziato, Trump che vuole fare una causa e così via, perché ha manipolato l'informazione in maniera tale da non darla in maniera completa. Possiamo prendere la situazione nelle zone di Gaza, dove, se noi prendiamo le fonti informative israeliane, abbiamo certi valori numerici di morti palestinesi; se prendiamo le fonti palestinesi abbiamo certi altri tipi di numeri che vengono espressi. Potremmo andare avanti a lungo, ma non è il caso. Quindi noi non possiamo colpevolizzare l'AI di un qualche cosa che è funzionale di un sistema che è, non so come usare l'espressione, poco veritiero, poco fedele, manipolatorio. Quindi, ad esempio, nel mio caso specifico, io ho preso come attività, come impostazione di ricerca su AI, quello che vengo chiamato un protocollo. Cioè ho chiesto all'AI, per ogni tipo di analisi che mi viene data, di darmi le fonti, che questo mi sembra abbastanza naturale, e verificare la veridicità di queste fonti, e se la fonte stessa non porta delle dimostrazioni di quanto sta dicendo, di segnalarlo in fondo al report che mi dà. Quindi io obbligo
di confrontare. Alessandro, devo congedarla perché vorrei sentire Colotti.
Ma si figura, era difficile spiegarlo.
Una breve risposta. In ogni caso andiamo avanti alle 13 nella consulenza, quindi Doris che è in linea, ci chiami alle 13 che poi le diamo spazio. Siamo quasi in chiusura. Allora, Nicola, hai capito il concetto, il ragionamento del nostro ascoltatore?
Sì, e lo vorrei rassicurare sul fatto che non è che noi stiamo facendo nostalgia di un tempo, diciamo, perfetto, di una sorta di Eldorado o di paese meraviglia dal quale stiamo uscendo e stiamo entrando in un paese da incubo, perché sul fatto che effettivamente noi insomma utilizzassimo i motori di ricerca per acquisire informazioni e che queste informazioni poi fossero pilotate in qualche modo lo sappiamo da mo', ma la questione è che almeno ci vengono date delle fonti e noi possiamo andare ad approfondire le fonti. Invece quando usiamo in maniera compulsiva l'intelligenza artificiale magari non
cioè,
ci
sui permettiamo... motori di ricerca abbiamo le fonti
sì, e sul fatto di fare l'autocontrollo, come diceva l'ascoltatore, rischia di essere un po' tautologico, perché chiedere all'intelligenza artificiale di auto esaminarsi sì. rischia di portarti in un circolo vizioso.
Però i motori di ricerca in questo senso sono un po' più affidabili.
Dopo si può discutere degli ecosistemi, sì. ci mancherebbe altro, però almeno avere delle fonti sulle quali sì. puoi andare a verificare le cose. Ecco.
Discutiamone ancora alle 13 nella consulenza, grazie Luca Comazzi, grazie Nicola Colotti, a fra poco, quindi alle 13 nella consulenza ancora l'intelligenza artificiale, la meteo e poi il radiogiornale.